ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Lei è un grande professionista, però vede, lei è ancora troppo identificato con una certa romanità che ci ha rotto un po' le palle.
Scusa le spalle, sto troppo avanti con tutti quanti Mahatma Gandhi. Io vengo in pace, ma chi tace sbaglia. Basta un amico in un mondo di paglia. Il mulo che raglia e lavora da schiavo. Voglio di più di un amaro lucano. Voglio di più, più stravaganti. Cazzo parli, io sto troppo avanti. Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, sto troppo avanti. Non mi fermo, sto troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri? Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, sto troppo avanti. Non mi fermo, sto troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri?
Sai che c'è, che io sto troppo avanti.
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro, ma com'è che io sto troppo avanti.
Buongiorno a tutti, bentornati in diretta con il 3PV, il programma universitario che ti dà tantissima informazione in più. Io sono Elisa, con me c'è Chiara e in regia, chi c'è Chiara?
Chi c'è? Facciamo parlare il regista.
Certo.
Buongiorno a tutti, sono Andrea, il Corvo.
Hai visto, il Corvo era già pronto a parlare.
Come Costantino, sono genuino e non sono chic, sono solo un figo perché sono un freak.
Di cosa parleremo oggi, Chiara?
Allora, oggi, parleremo, intanto vi aggiorneremo sul DDL Gelmini, che purtroppo è passato alla Camera, e vi spiegheremo in pochi minuti cosa succederà del nostro futuro.
Poi continueremo con il colloquio Nobel's Colloquio in Venice. Cos'è questo colloquio Nobel's Colloquio in Venice? È un evento internazionale che si è svolto ieri, ma c'è anche oggi, e
a Venezia.
A Venezia, esatto. E quindi noi vi daremo questa anteprima, questo resoconto molto succoso su quello che sta succedendo adesso a Venezia.
Poi abbiamo
Cosa Gazecro, abbiamo fretta noi altri, eh?
Eh sì, E poi andiamo avanti, abbiamo sguinzagliato il nostro Giuliano in giro per Padova a sondare gli animi degli studenti e vedremo cosa avrà da raccontarci.
E anche e soprattutto ci dirà che temperatura fa nelle nostre aule,
sia fuori che dentro.
Se tu balli insieme a me, sai che un po'.
E concluderemo con un dolce dolcis in fundo, questa cacofonia mi scappa sempre, e con la nostra rubrica dedicata al ricercatore per salvaguardare questa specie che, ahimè, è in estinzione. Oggi avremo ai nostri microfoni Nicola Laurenti, che è un ricercatore a tempo indeterminato.
Non mi fermo, sto troppo avanti, ma dove sono tutti quanti gli altri? Non ti vedo, sto troppo avanti, non ti sento troppo avanti.
Un ultimo secondo per darvi i nostri contatti.
Super velocemente, abbiamo la fanpage di Facebook Radio Bue,
la chattina che vi appare quando cliccate su ascoltaci,
e la mail diretta a radiobue.it.
Com'è che io sto troppo avanti?
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro.
Martedì 30 novembre è passata la Camera la riforma Gelmini, il cosiddetto DDL Gelmini, insomma ormai lo sappiamo di cosa parla. C'è però una forse buona notizia: non passerà in Senato prima del 14 dicembre, quindi prima del voto alla fiducia al governo. Questo cosa vuol dire? Che forse, insomma, c'è tempo ancora per far sentire la nostra voce, ed è quello che faremo tutti quanti noi nelle nostre città, ma soprattutto a Roma, il 14 dicembre. Vogliamo leggervi adesso, Elisa, e
sì,
anche voi, una lettera della Rete della Conoscenza, che parla appunto di questo appuntamento del 14 dicembre. Il 14 dicembre saremo in piazza in tutta Italia, ma non ci limiteremo a sfiduciare il governo, al contrario, dimostreremo che noi, generazione precaria e senza futuro, non siamo sfiduciati. Quindi, ragazzi, tenetevi in contatto con i vostri rappresentanti degli studenti e anche noi vi aggiorneremo per sapere come far sentire la nostra voce.
A proposito, oggi alle ore 16 c'è un'assemblea di Ateneo a Liviano. Invece adesso partiamo subito raccontandovi di che cosa sta succedendo a Venezia con appunto Nobel Colloquia in Venice. Come vi dicevo prima, è un prestigioso evento internazionale che vedrà appunto la messa insieme, la messa intorno a un unico tavolo di moltissimi premi Nobel. Un evento diciamo unico nel suo genere in Europa, che è organizzato da parecchi anni ormai, e quest'anno è toccato questo prestigioso questa prestigiosa location qual è Venezia. Ai nostri microfoni abbiamo
Guido Kilpi. Vogliamo dire innanzitutto che il tema di quest'anno di Nobel Colloquia a Venezia è per un futuro sostenibile, finanza, debito e risorse naturali, quindi parecchio attuale.
Sì, sì, sì.
Guido, ci sei?
Guido, ti sentiamo un po' male, cerca un posto un po' più...
Qualche problema di collegamento da Venezia. Pronto Guido?
Pronto.
Oh, adesso ti sentiamo bene, probabilmente c'è qualche problema perché tu sei dentro il teatro Malibran, giusto?
Sì, guarda, io adesso mi trovo. Sono uscito perché hanno sistemato sul palcoscenico un tavolo a cui sono seduti il professor Maskin, che è stato premio Nobel per l'economia nel 2004, e il professor Prescott, che è stato Nobel per l'economia nel 2007. Io mi sono preso uno dei palchetti laterali, per cui li ho molto vicini, e quindi sono dovuto uscire dal palchetto. Adesso mi trovo praticamente fuori dalla finestra e c'è un rio che vedo da questa finestrella. Spero che le pietre di Venezia non turbino la nostra trasmissione.
Quindi se
salta la linea richiamatemi.
Certo.
Comunque in questo momento stiamo parlando proprio del tema centrale di questo convegno, la sostenibilità, uno scambio di opinioni abbastanza interessante tra il professor Maskin, che appunto diceva che grande problema quello della sostenibilità, gli ha risposto Prescott dicendo che andrebbero comunque sviluppate e incentivate tutte le iniziative che agevolare e incentivare tutte le produzioni energetiche alternative. Quindi c'è il professor Everett, che è un altro docente inglese, che sta facendo un po' il punto della situazione. Stamattina abbiamo avuto un'altra serie di tavoli, eravamo assieme anche a Francesco Pelli, che adesso è andato via. Uno di questi tavoli aveva un inquietante titolo, che diceva l'impresa, crescita lenta, occupazione e depressione dei consumi, quali soluzioni. Deprimente come titolo, ma insomma è stato sviluppato anche con un certo... simpatia da tutti i relatori. Abbiamo ottenuto finora un'intervista abbastanza lunga con Mario Collegato, che è il presidente della Geox, la nota marchio di calzature italiane, che manderemo ovviamente anche nel corso del pomeriggio e anche domattina, perché riprende domattina, faremo qualche intervista magari a qualche premio Nobel, che così nobilitiamo il tutto. Gli altri venuti attorno al tavolo sul palcoscenico del Teatro Malibran, adesso c'è anche il Paro dell'Università di Venezia, magari lo intervistiamo anche per chiedergli qualche cosa riguardante le prospettive del nostro paese, quindi con una visione un po' più limitata, e quindi questo è un po' il punto. Se avete qualche cosa di particolare da chiedere,
guarda, io vorrei un attimo sapere brevemente le tue impressioni su questo Nobels colloquia, dato che hai assistito entrambi i giorni.
Abbiamo una
impressione a riguardo,
dato la distante Venezia, abbiamo problemi di collegamento, dai. Lo richiameremo
anche magari dopo la canzone. Ma prima della canzone vorrei darvi una bellissima notizia.
News entrata dalla camera.
Sì, vuoi dirlo tu?
Sì, dai.
Dillo tu.
Allora, sappiamo tutti che il governo ha lavorato duramente per far approvare questa riforma Gelmini. E dopo settimane, dopo mesi, dopo anni di lotta, cosa fa? Prima della fiducia, invece continua a lavorare, si prende una vacanza.
Ma va? Allora, una bella news per i nostri cari politici. Credo proprio che noi, quanto manifestanti, non andremo in vacanza.
No, vi aspetteremo fino al 14 pronti.
E saremo sulle barricate. Erano gli Interpol con Barricade e noi siamo sempre qui in diretta.
Sono le 3:15.
Sono le 3:15 e volevo un attimo precisare che Alessandro purtroppo non può più risponderci perché la linea va e viene, quindi si scusa e ci comunica che comunque se rimarrete in contatto con il nostro sito potrete trovare dei resoconti
e le interviste fatte da lui direttamente ai protagonisti dei Nobels in colloquio.
Tra qualche istante passeremo la parola al nostro Giuliano Risatti, che si trova in aula A in via Loredan, a sentire sempre i pareri degli studenti su queste aule che sono così fredde, con questo tempo che è così freddo.
L'inverno è arrivato ovunque, dentro e fuori l'università.
Pronto Giuliano?
Eccomi, sono qui.
Ciao.
Sono qui, sono fuori proprio dall'aula A dove stanno facendo lezione. L'aula A di via Loredan è una delle aule in cui gli studenti si sono particolarmente lamentati per quanto riguarda il problema aule fredde.
Sì.
E infatti in questo momento l'aula è calda, è stata riscaldata, però i problemi sussistono e abbiamo qui un paio di studenti che ci daranno testimonianza.
Benissimo, ce le vuoi intervistare?
Sì. Ciao, che facoltà fai?
Faccio strategie di comunicazione.
E che orario hai lezione qui in aula A?
Beh, orari da mezzogiorno e mezzo fino alle 2 circa e poi anche dalle 3:30 alle 6:30.
Okay. Com'è la situazione temperatura riscaldamento?
Benché l'aula sia piena di studenti, fa molto freddo e tutti si lamentano, professori compresi.
Grazie, abbiamo qui un altro studente. Tu che orari fai qui in aula A?
Orario tardo pomeriggio, quindi sempre dalle 2:30 in poi e addirittura un giorno finiamo alle 6:30 di sera.
E la temperatura, il riscaldamento qui, come ti trovi insomma?
Ma dipende quanta grappa bevi, diciamo che generalmente comincia ad essere accettabile, dopo verso le 6 di sera fa proprio freddo e giacche, sciarpe e chi più ne ha più ne metta.
Bene, grazie. Qui la situazione insomma è questa, però diciamo che la situazione è un po' circoscritta all'aula A, in quanto nelle altre aule il problema non è così sentito, anzi in alcune zone c'è addirittura l'opposto, fa quasi troppo caldo.
E Giuliano, tu dove sei stato oggi per poter dirci di questa cosa?
Allora, io ho fatto una ricerca trasversale, diciamo, dal Maldura al Dei, abbiamo voluto seguire in maniera approfondita, soprattutto ad esempio ad economia, si sono lamentati lamentati tra virgolette che fa quasi troppo caldo. Anche ad ingegneria hanno avuto dei problemi con i primi freddi, con problemi di malfunzionamento, ma adesso nessuno ha da lamentarsi, sono tutti soddisfatti del riscaldamento.
Ah, perfetto. E Quindi speriamo che anche in aula A si risolva la situazione.
Anche se gli studenti hanno già trovato i loro modi di riscaldarsi.
Con la grappa, come ha detto Stefano, la sciarpa. Comunque sì, volevo chiedere un'ultima domanda. Ricicliamo quella della settimana scorsa. Come hanno intenzione di difendersi, se la situazione continua in questo modo, dal freddo, dall'influenza, le varie febbri di stagionali, ma soprattutto dalla caccarella?
Allora giro la domanda agli studenti. Ma avete intenzione di difendervi da questo freddo?
Momentaneamente vestendoci a strati come stile cipolla, e dopo non sappiamo, vediamo anche come procederanno le cose a livello appunto burocratico e amministrativo dell'università.
Anche i professori si sono lamentati di questa situazione, perché anche per loro è un disagio.
Beh, sicuramente. Quindi prova a chiedere se hanno tentato qualche via burocratica per sistemare il problema.
Avete già cominciato qualche via burocratica, qualche forma di protesta, o avete intenzione di fare qualcosa?
Beh, ci siamo già rivolti a, diciamo, ai coordinatori del corso, e ci è stato confermato che il freddo è a causa dei tagli, nel senso c'è carenza di fondi e perciò si spegne il riscaldamento.
Grazie, li lasciamo andare che ora devono andare a lezione e li ringraziamo.
Sì, grazie anche a te Giuliano di averci intervistato questi studenti.
E di aver fatto il giro di tutte le facoltà.
Soprattutto.
A voi.
Ti auguriamo un buon pomeriggio e una buona serata. Ciao.
Ciao a voi.
E questa è Frozen di Madonna, giusto a tema.
Sì, per rimanere in tema, sperando che anche questi poveri studenti riusciranno a scaldarsi in qualche modo, chi con la grappa, chi con la coperta,
ognuno a modo suo,
con le sciarpe.
We know.
Madonna con Frozen.
Allora, adesso abbiamo il nostro, la nostra rubrica.
Rubrica?
Rubrica, rubrica.
Rubrica?
Rubrica.
Dedicata al ricercatore per salvaguardare questa specie che ormai è in via di estinzione.
È il nostro impegno sociale della settimana.
Esatto. Chi c'è oggi al microfono con noi? Naturalmente Nicola Laurenti, che è un ricercatore di ingegneria.
Ingegneria delle telecomunicazioni e ci tiene... E ci teniamo anche noi a sottolineare che è un ricercatore a tempo indeterminato, quindi vecchia maniera per capirsi. Adesso lui ci spiegherà bene cosa vuol dire. Ce l'abbiamo qui i nostri microfoni. Pronto Nicola?
Buongiorno, pronto.
Ciao,
buongiorno.
Benvenuto.
Buongiorno.
Allora, noi sappiamo che sei un ricercatore a tempo indeterminato.
Certo.
Che quanti anni ti ci sono voluti per diventare ricercatore? Certo non pochi.
Ma nemmeno molti, in realtà. Io mi sono laureato nel 95, dopo aver passato anche un anno all'Università della California a Berkeley. Poi ho fatto 3 anni di dottorato, ho fatto 2 anni e mezzo circa con un assegno di ricerca, una di quelle, diciamo, quei contratti a tempo determinato
che tanto vanno di moda adesso.
Rimangono come possibilità per i nostri dottori di ricerca, e dopodiché nel 2001 sono diventato ricercatore, e quindi sono ricercatore ora da 9 anni.
E quindi 6 anni di lavoro prima di diventare ricercatore?
Sì, più o meno sì.
Ok, circa. E ho sentito che sei andato un anno a Berkeley, in California?
Sì.
Quindi sei uno di quelli, dei cervelli in fuga che sono tornati?
No, ma io sono stato un anno a Berkeley come studente. Sono stato invece 2 anni fa per un anno all'Università di Illinois come visiting scholar.
Però?
In realtà, come molti dei miei colleghi, le esperienze di visite all'università straniere sono tutto sommato abbastanza comuni.
E cosa ci puoi dire di questo visiting scholar? Nel senso, poi una volta che sei tornato, avevi nostalgia, ti ha salito la tristezza di essere tornato nel tuo paese o il contrario?
No, beh, colpisce immediatamente la differenza di risorse. Noi viviamo in un dipartimento particolarmente fortunato e ricco di risorse, in un'università abbastanza fortunata e ricca di risorse per il panorama italiano, ma non c'è confronto con le migliori università straniere.
Un altro mondo, quindi.
È uno dei motivi per cui non ci sono università italiane nei primi 200 classifiche del Times Higher Education, nei primi 200 posti della classifica del Times Higher Education, perché è una classifica che si basa essenzialmente sui finanziamenti ricevuti dalle università, e quindi sì, non ci sono università italiane lì dentro.
Sì, e io infatti ho sentito che durante la votazione alla Camera tanti deputati sono lamentati del fatto che l'università italiana non è in queste 200, però la risposta è stata tagliare ancora di più, quindi presumo che non sapessero nemmeno i criteri di valutazione di questa scala.
Credo di no, perché se invece si va a vedere altre classifiche, ad esempio la classifica di QS che parla della, sostanzialmente non considera i finanziamenti, ma considera altri criteri come la produttività o la qualità didattica, la produttività scientifica per docente, allora lì, ad esempio, per la produttività scientifica di ciascun singolo docente, per ciascun media diciamo per docente, ci sono ben 13 università italiane nelle prime 200 contro soltanto 9 francesi, per esempio. Se poi si va a vedere un altro criterio, ad esempio quello il numero di docenti per studente, quindi quanti professori ha assunto l'università, e lì ovviamente più professori l'università ha e più è considerata valida, anche lì purtroppo c'è una sola università italiana nelle prime 200 ed è un'università privata, tra l'altro, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e la Francia invece ne ha 16, per dire, insomma.
Quindi... questa cosa non ci stupisce più di tanto contando i finanziamenti a quella statale.
Direi di no.
Esatto. Ritornando un attimo a te, dato che sei un ricercatore a tempo indeterminato, come vivi la futura competizione con questa nuova fantomatica figura del ricercatore a tempo determinato? Pensi che preferiranno affidare appunto le cattedre di ricerca a questo nuovo tipo di persona, oppure troverai ancora abbastanza spazio in un futuro?
Questo non è... non è chiarissimo, nel senso la competizione sarà in realtà una guerra fra poveri. La riforma di per sé mette il ruolo del ricercatore ai margini della vita accademica, e così l'attività di ricerca alla fine sta riducendo l'impatto sia dei ricercatori a tempo determinato sia dei ricercatori a tempo indeterminato nella vita universitaria. Basta fare l'esempio che i rappresentanti dei ricercatori vengono esclusi con questa riforma dagli organi di governo dell'Ateneo, cioè dagli organi in cui si prendono le decisioni di indirizzo per la didattica e per la ricerca. Basta dire che vengono tanto, sia i ricercatori che i professori associati vengono esclusi dalle commissioni di concorso e di valutazione dei candidati. E quindi anche questo viene concentrato, questo compito viene concentrato nelle mani dei professori ordinari, quindi di una minoranza. Dei docenti dell'Ateneo.
E quindi...
alla fine sì, non è, il problema non è una competizione con i ricercatori a tempo determinato che saranno in una situazione diciamo povera quanto la nostra, diciamo,
capito,
è
cosa
proprio
intendi
un problema di povertà di risorse alla fine.
Quindi vi tagliano fuori tutti e poi decidono tra di loro,
senza
vi faranno
scrupoli.
Sapere.
Ma sì, da questo punto di vista sì, si può dire così. Sì.
Ascolta, io vorrei porti un'ultima domanda, se ti va di rispondere naturalmente, perché sì. È abbastanza personale. Ci sono state molte proteste a cui hanno partecipato professori, studenti e anche ricercatori. Tu eri uno di quelli? Hai avuto, insomma, la tua parte in queste proteste? Condividi?
Beh, io... cioè io... come molti dei miei colleghi mi sono astenuto dal tenere il corso di sicurezza delle reti di comunicazioni che tenevo gli anni scorsi, e per in qualche modo segnalare all'amministrazione del nostro Ateneo, ma poi ovviamente tramite questo alla classe dirigente del paese, che c'è un problema con questo tentativo di riforma, che c'è un problema con l'idea di mettere il ruolo di ricercatori ad esaurimento e mettere i futuri ricercatori in una condizione di precariato e sostanzialmente di ricattabilità, di poca capacità di incidere sulle scelte dell'Ateneo. Questo ovviamente inizialmente ci ha attirato le critiche degli studenti che si sono visti i corsi scomparire, però di fronte alla, diciamo, alla demagogia del ministro che diceva i ricercatori che non fanno lezione danneggiano gli studenti perché sono dei pelandroni, i nostri studenti che ci vedono tutti i giorni nei laboratori a lezione si rendono conto che i fanulloni non siamo noi, insomma, e quindi non è stato, in realtà non è stato difficile trovare poi una posizione comune con gli studenti, perché quando hanno anche loro, si sono anche loro messi a leggere il disegno di legge che taglia tutto quello che può tagliare, soprattutto per quanto riguarda il diritto allo studio,
hanno condiviso la vostra posizione, quindi alla fine.
Sì, non c'è mai stata un'opposizione degli studenti alla nostra posizione. c'è stato inizialmente un dubbio sul fatto che la modalità da noi scelta per la protesta penalizzava inizialmente loro. È un po' come i passeggeri del treno che si arrabbiano perché i ferrovieri scioperano, però...
Insomma, c'è qualche
riconoscono la bontà delle loro motivazioni.
In ogni lotta c'è qualche incomprensione, ma per fortuna le abbiamo superate. Purtroppo sì. È finito il nostro tempo, Nicola. Noi ti ringraziamo veramente per aver partecipato.
Voi, l'opportunità di parlare agli studenti che ci ascoltano.
E ci sentiamo magari per un altro appuntamento per approfondire.
Grazie.
Grazie a te.
Ciao. Ciao.
Sei un grande professionista. Però vedete, lei è ancora troppo identificata. Certa romanità che ci ha rotto un po' le palle. Stop, 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 stop. Scusa le spalle, sto troppo avanti con tutti quanti Mahatma Gandhi.
Siamo in super ritardo veramente tremendo. E non ci resta
che salutarvi.
Abbiamo tempo solo per quello, ahimè. L'appuntamento è per martedì, quindi ascoltateci
alle 3.
Ciao.
Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, sto troppo avanti. Non mi fermo, sto troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri? Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, sto troppo avanti. Non mi fermo, sto troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri?
Sai che c'è, che io sto troppo avanti.
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro. Ma com'è che io sto troppo avanti?
Sarò deputato come Bud Spencer. Cambio sesso come un transgender. Ho tempo sul mio sequencer. Occhio alle chiappe, lasciati andare. L'arma letale sta strumentale. Con la testa, con i piedi e le mani. Ma tieni il volante o fammi un frontale. Non sono sportivo, non vesto preciso. Non mi depilo come Costantino. Sono genuino e non sono chic. Sono solo un figo perché sono un freak. Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, sto troppo avanti. Non mi fermo, sto troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri? Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, sto troppo avanti. Non mi fermo, sto troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri?
Sai che c'è, che io sto troppo avanti.
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro. Ma com'è che io sto troppo avanti?
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro.
Represent the hip-hop. Represent, yeah, yeah.
In molti vanno avanti, spinti da venti divanti. Altri emulanti Annibale con gli elefanti. Lenti, lenti, passano le Alpi. Ma trovano il gelo della gente sugli spalti. Tanti, tirano dritto, stanchi. Lungo il tragitto, scuola del disco. Chi studia con profitto, si deprime i banchi e dovrebbe stare zitto. Piotta, dammi una botta, sta marmitta si è rotta. Ormai mi sta abbandonando qua. Chi non mi vede pensa di stare al comando. Ma quando sto dietro è perché sto doppiando.
Se tu balli insieme a me, sai che un motivo c'è. Non chiedermi perché, sono sempre avanti a te. Mi muovo come se stanotte fossi il re. Sto sempre avanti a te, la 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 la.
Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, sto troppo avanti. Non mi fermo, sto troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri? Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, sto troppo avanti. Non mi fermo, sto troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri?
Sai che c'è, che io sto troppo avanti.
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro. Ma com'è che io sto troppo avanti?
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro. Sai che c'è, che io sto troppo avanti.
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro. Ma com'è che io sto troppo avanti? Posso più tornare indietro.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova. www.radiobue.it